Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 4 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, ci siamo come sempre, il demone del tardi nella sua puntata short del venerdì, che è prologo e semplicemente stavo cercando un altro avverbio più adeguato, inente, ma non mi viene niente, e quindi stavo sostanzialmente per dirvi che ci sarà una puntata scoppiettante, ma veramente pirotecnica, del giorno delle locuste, dove il professor Di Stefano oggi, pensate un po', darà lezioni di botanica. Ma non vi voglio anticipare altro, perché parliamo delle nostre cose. E a proposito di cose di cui si parla, quando è che si parla di Finlandia? Di solito della Finlandia si parla giusto a Natale o nei convegni degli amici della Finlandia. Oggi invece è tutto un parlare e scrivere di Finlandia, perché lo sapete, la Finlandia ha deciso di entrare nella NATO ed è tutto un benvenuto. Ciao Finlandia, benvenuta, ben arrivata, ehi, dammi un 5. Bene, ci mancherebbe, la cortesia prima di tutto. Solo che l'ingresso nella NATO della Finlandia tranquillizza i finlandesi, ma un pochino meno noi, che come i trapezisti ciechi siamo già lì a camminare sul filo, mentre gli amanti del war show sono lì tutti quanti a fare in coro op 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 op. La Finlandia che entra nella NATO resta comunque meglio della NATO o della Russia che entra nella Finlandia. Dovendo scegliere, sarebbe stato preferibile che la Finlandia fosse entrata, che ne so, nell'UNESCO o nella Federazione Internazionale degli Sport Acquatici, ma mica si può avere sempre tutto. Se magari invece entrassero tutti in trance, ipnotizzati da Jukas Casella, allora sì che le cose si sistemerebbero, ma il vecchio Jukas purtroppo ha appeso l'ipnosi al chiodo e quindi ci restano il vecchio Joe e il vecchio Vlad, uno con i Ray-Ban, l'altro con la copertina, a litigare come quando si sbaglia a giocare il sette bello e gli altri fanno la primiera, solo che questi, invece di tirarsi addosso il bianchino spruzzato, si possono lanciare fior di missili, anche se Draghi ha chiesto all'uno e all'altro di sedersi intorno a un tavolo a negoziare una pace che però deve decidere Zelensky, uno Zelensky la cui parabola sembra essersi un filo offuscata, visto che era partito parlando all'ONU e ai parlamenti di tutto l'Occidente e dopo 2 mesi di guerra si è ritrovato a parlare a porta, un po' come quelle rockstar che dopo l'apogeo al Madison Square Garden si ritrovano ad aprire il festival della frittata a Vidigulfo. Frittata che però ha realizzato Putin, che ha invaso l'Ucraina per non avere l'Ucraina nella NATO, e nel giro di qualche settimana si è ritrovato la Svezia e la Finlandia nella NATO. Tecnicamente non un grandissimo risultato, ma per fortuna, meno male, per fortuna c'è il buco nero, sì, c'è davvero, è là nel profondo della galassia, l'hanno fotografato e il selfie del buco nero oggi sta a tutte le prime pagine dei quotidiani. Lui, là, che ci osserva, ci guarda e se non la smettiamo a breve ci inghiottirà pure, così la facciamo finita una volta per tutte con tutto sto casino. Nel frattempo, per non saper né leggere né scrivere, che cosa facciamo? Accumuliamo armi e i giornali naturalmente scrivono di armi. La Commissione Europea sta per esempio per presentare la centrale comune per l'acquisto di armi, lo mette oggi la Stampa in apertura. E poi Draghi, altro che pace, ora invia le armi pesanti, è il titolo del Fatto. No, invece non è così, tanto rumore per nulla, le armi che l'Italia invia sono armi a salve, e questo lo scrive Libero. Insomma, secondo il Fatto, Draghi sta inviando i siluri fotonici dell'Enterprise, secondo Libero invece sta mandando nient'altro che un bastimento carico di fionde. Insomma, il mondo è sempre bello perché è vario, ma attenzione, attenzionissima alle armi di ultima generazione, perché oggi, pensate, Repubblica presenta l'app Ucraina come Uber, che geolocalizza i tank per colpirli in pochi secondi. Mamma mia, pensate se fosse già disponibile sull'Apple Store, la potete scaricare già stamattina e cominciare a colpire tank con la famiglia e con gli amici comodamente dal divano di casa. Secondo me lo potete fare anche in macchina al semaforo, aprite la app Ucraina come Uber, che geolocalizza i tank e li distrugge in pochi secondi, e prima che arrivi il verde, pem, uno lo fate fuori. Però sempre sul fronte delle armi non c'è solamente l'app come Uber, ci sono anche i super combattenti. Vi ricorderete, settimana prossima con il Corriere abbiamo celebrato le glorie del cane sminatore, ed ecco che l'ANSA lancia Cyborg, il guerriere dell'Azov con l'occhio di vetro e il braccio di titanio, 28 anni e un passato di guerriero che guarda all'antica Grecia. Grecia. Vabbè, vabbè, questo è un po' tutto il giro di armi, un po' l'arsenale di giornata. Beh, naturalmente tra gli sparatori non poteva mancare lui, non poteva mancare Kim Jong-un, che alla fine si è dovuto arrendere e ha proclamato il lockdown anche in Corea del Nord, che era sempre stata invece proclamata come unica area del mondo free covid, no covid. Alla fine Kim Jong-un ha fatto il lockdown, e per spezzare la monotonia del lockdown che cosa ha fatto? Ha lanciato tre bei missili, se ci pensate è un po' l'equivalente di quello che facevamo noi quando andavamo a cantare sui balconi "il cielo è sempre più blu". Ecco, in Corea del Nord invece, per rompere la monotonia del lockdown, Kim Jong-un lancia tre missili. E poi ultima arma del giro, il taser. Allora, voi ricorderete che il più grande fan vivente del taser non è il New York Police Department, bensì Salvini, che si è fatto promotore del taser e ne è diventato esclusivista per la Lombardia. Però qual è il tema di discussione? È un'arma o non è un'arma il taser? Bene, ieri è sceso in campo il consigliere regionale della Lega, Alex Gallizzi, proprio per dimostrare che il taser no, non è un'arma. Quindi che cosa ha fatto? L'ha testato su di sé. C'è il video, se l'avete visto è meraviglioso, del consigliere della Lega che si spara con il taser sulla gamba, la cosa interessante è che ne esce meno malconcio di Garibaldi quando fu ferito sulla gamba. Ricordate Garibaldi che comanda i suoi soldati. Galizzi si spara 3-4 volte con il taser sulla gamba a dimostrazione che in fondo il taser non fa così male, anzi potrebbe essere, come dire, quasi un gioco di società. Galizzi, vale la pena ricordarlo, è che è quello che chiedeva di monitorare gli ambienti gay per la droga dello stupro. Galizzi ci porta nel magico mondo di Salvini, in cui entriamo e usciamo velocemente. Salvini che oggi dice: più fucili uguale più guerra. Mannaggia, non gli scappa veramente mai niente. Ma soprattutto Salvini, che è costretto ad incassare uno smacco pazzesco, so che non è esattamente nella gerarchia delle notizie di giornata la più importante, però simbolicamente per quanto riguarda la politica italiana anche sì. Qual è lo smacco di Salvini? È il voltafaccia dei balneari. Sapete che Salvini, come dire, si è fatto portacolore da sempre delle ragioni dei balneari, e chi parla oggi sulle colonne del Foglio è Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Nazionale dei Balneari, che critica gli autoproclamatisi difensori d'ufficio dei balneari e dice: ma noi ci sentiamo assai più tutelati dal diritto europeo che non da chi se ne professa interprete e confutatore, spesso con argomentazioni alquanto provinciali. Così questo è il grande smacco, il grande voltafaccia dei balneari, che antepongono il diritto europeo, mamma mia, a Salvini. E poi, visto che siamo sulle colonne del Foglio, riprendiamo da qua invece la vicenda di Petrocelli, che dopo le dimissioni di Massa, che hanno azzerato sostanzialmente la commissione difesa, c'era da fare un nuovo presidente, e quel presidente dal Movimento 5 Stelle era stato identificato nel senatore Gianluca Ferrara, che però ieri è stato costretto a pronunciare il grande no, e con un discorso strintoreo ha detto: nel rispetto dei valori del Movimento 5 Stelle, che non brama a poltrone, per il bene della mia forza politica, data la macchina del fango che si è messa in moto nei miei confronti, scelgo di non candidarmi a presidente della Commissione Affari Esteri del Senato. E quindi niente, non sarà Ferrara il nuovo presidente della commissione. Ferrara, che come dire, non aveva un curriculum esattamente adeguato a raccogliere i voti di tutti. Perché? Perché oggi viene ricostruita un po' la biografia del Weltanschauung di Ferrara sul mondo. A proposito di geopolitica, bene, Ferrara è uno che ce l'ha a morte con gli Stati Uniti, li ha definiti nel suo libro ovvero l'impero del male, l'impero più potente e pericoloso della storia dell'uomo. Il 18 giugno del 2019 va in visita a Mosca con una delegazione della Commissione Esteri guidata proprio da Petrocelli e nel suo intervento davanti ai parlamentari russi dice che l'Italia è tecnicamente una colonia dell'impero statunitense. Sempre in commissione nel 2019 dice la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping rappresentano degli argini magari opinabili al pensiero unico dominante. E poi cosa fa? Paragona gli Stati Uniti al nazifascismo. La forte sensazione, ha detto, è che il 25 aprile del 45 avvenne un passaggio di chiavi da un carceriere all'altro, da cui la proposta di far uscire l'Italia dalla NATO. E poi aggiunge che l'Italia non è stato un partner fedele della Russia come lo è degli Stati Uniti. Potete ben capire che sarebbe stato difficile per lui raccogliere i consensi più larghi, anche perché uno studioso del Bilderberg, lo scrive lui, raduna la plutocrazia mondiale che tutto controlla e include nel Bilderberg sia Enrico Letta, che è suo alleato all'interno del governo, sia Mario Draghi, che è il suo premier di riferimento in quel governo. Ma ostativa per la candidatura di Ferrara, mannaggia a lui, c'era pure la grammatica, in particolare il congiuntivo.
Venendo alla sua domanda, io sarò chiaro e forse anche cinico. Noi fra qualche mese ci troveremo dinanzi a un bio e dovremo prendere una scelta, cioè se permettere che l'Ucraina perdi due regioni oppure andare incontro alla terza guerra mondiale.
Ecco, il problema forse è stato soprattutto il congiuntivo. Metti che perdi la guerra, potremmo andare incontro alla terza guerra mondiale. Ricorderete, l'avevamo già sentito in un'altra occasione, ma vale la pena di recuperarlo. Intanto attenzione, perché oggi i giornali segnalano, credo che lo faccia Libero in prima pagina, che è uscito uno straordinario inedito, è stato ritrovato un inedito, non è né un inedito di Jimi Hendrix e nemmeno un inedito di Kurt Cobain, ma pensate, un inedito di San Francesco. Bene, ce n'è bisogno, l'ha ritrovato Antonio Socci, credo, o perlomeno è lui che ne parla. Essendo un inedito di San Francesco, non lo trovate su Spotify, lo trovate appunto sulla prima di Libero. Invece c'è anche, e lo annunciano sempre i giornali, un inedito di Tom Cruise, perché sembra che stia per tornare a 40 anni di distanza, niente poco di meno che Top Gun. Questo giusto per dire qual è il clima del momento. Intanto c'è Conte, è agitatissimo a proposito della questione delle armi, che continua a minacciare e a non minacciare la crisi di governo. È tutto un passo avanti, un passo indietro, sulle mani, giù le mani, sembra quasi il ballo dell'estate, ma intanto il governo apparentemente ancora c'è. Ma visto che abbiamo pochi minuti in questa mattinata, ritorniamo necessariamente alla Finlandia, che oggi è la notizia di prima pagina. Extra Large titola il manifesto, che pone l'accento per esempio su quello che può comportare l'ingresso della Finlandia nella NATO. L'accelerazione della Finlandia sull'adesione alla NATO seguita dalla Svezia muta i connotati della propaganda russa, dall'operazione speciale in Ucraina, media e politici passano a parlare apertamente di guerra all'Occidente. La prima contromisura di Mosca è sul gas, ma del gas parleremo poi con il professor Di Stefano. Come dire, i prodromi dell'ennesima escalation in virtù di quella ingresso della Finlandia nella NATO, che ricordiamolo fa piangere Orsini, che aveva detto ogni volta che un paese entra nella NATO io piango, e quindi avrà pianto sicuramente anche in questa occasione. Ma Repubblica oggi a sorpresa parla di pace e di trattative, la trattativa segreta, titola Repubblica. Quale sarebbe la trattativa segreta? Mi ha incuriosito, sono andato a vedere a pagina 2 nel pezzo di Claudio Tito, che racconta di una linea di comunicazione che in maniera intermittente si apre tra alti ufficiali russi e ucraini, perché li unisce un passato in comune, quello dell'accademia. Fino al 91 le scuole di guerra erano uniche per russi e ucraini, quell'esperienza costituisce per molti un'appartenenza che non si dimentica e come dire, la chiave per aprire e mantenere aperto un canale e intavolare trattative da Mosca a Washington attraverso Kiev. Claudio Tito scrive questa cosa, io poi mi aspettavo che ci fossero anche degli elementi di natura concreta a supporto di questa trattativa segreta, ma vi confesso che non ne ho trovati e quindi ve la riporto così com'è. Repubblica, che poi a pagina 3 mette addirittura l'escalation diplomatica che può fare breccia su Mosca, e ci sono quattro box da Washington a Roma, la nuova spinta al negoziato, il gioco di sponda di Macron, filo diretto con India e Cina, e questi sono i primi due, e poi gli altri due però sono direi totalmente al negativo. Ma il Cremlino ora ascolta soltanto la voce di Erdogan, la perenne ambiguità di Xi tra lealtà e condanna allo zar, e quindi io francamente l'escalation diplomatica faccio un po' fatica a vederla. Avvenire oggi, che titola a blocchi più contrapposti, facendo riferimento a Finlandia e Svezia che annunciano la richiesta di ingresso nella NATO, ritorna con un giorno di distanza su la visita di Draghi a Washington, e in qualche modo come dire, fa un endorsement nei confronti del Presidente del Consiglio, più in sintonia con la società, scrive Marco Iassevoli. Come italiano e come europeo, il Presidente Draghi ha rappresentato a Biden quanto la visione della UE sul conflitto stia cambiando, quanto il principale desiderio delle democrazie e delle società del vecchio continente sia la pace. Pur inserite nel contesto della salda collocazione atlantica dell'Italia e della UE, della leale solida partnership con gli Stati Uniti, del sostegno secondo il mandato parlamentare all'Ucraina, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio hanno sorpreso, scrive Avvenire, per la loro nettezza. Soprattutto chi si aspettava un bilaterale guerrafondaio e sperava che l'asse Roma-Washington schiacciasse di fatto le voci di chi chiede di non alimentare il conflitto all'infinito e di sondare con sincera determinazione gli sparuti e contraddittori spiragli di dialogo esistenti. La risintonizzazione del Premier, per quanto non vada estremizzata e idealizzata, né tantomeno ridicolmente deformata in una chiave antagonista rispetto agli Stati Uniti, ha diversi livelli di lettura e ne propone un paio subito Marco Iassevoli nell'editoriale di Avvenire. Innanzitutto un livello europeo, l'asse Roma-Parigi sta provando faticosamente a costruire una piattaforma europea che si candidi a guidare avvicinamenti e mediazioni. L'altro livello di lettura è italiano. Mario Draghi ha affrontato la prima settimana di crisi bellica sull'onda comune della solidarietà al popolo ucraino aggredito, sulla base della quale il Parlamento ha dato un ampio mandato al governo per un sostegno a 360 gradi anche militare. Dopo però i partiti di maggioranza si sono riposizionati soprattutto sul tema dell'invio delle armi a Kiev, da prima Salvini, poi con toni sempre più incalzanti Conte e il suo Movimento 5 Stelle, un pressing che ha anche, non si può essere ingenui, connotati strumentali e legittimamente elettorali, ma con il quale il Presidente del Consiglio non può non fare i conti. D'altra parte anche il partito che più sostiene le mosse del governo, cioè il PD, trae sollievo da un Premier che a Washington parla più di pace che di armi, perché anche nella comunità Dem, il segretario Letta ne è consapevole, le certezze delle prime ore stanno lasciando spazi a dubbi. Come vi dicevo, La Stampa oggi apre sul nuovo piano per la difesa europea, a proposito di arsenali della democrazia. Marco Bresolin da Bruxelles dice che dopo averlo fatto con i vaccini e dopo aver deciso di farlo con il gas, ora tocca alle armi. L'Unione Europea vuole istituire una centrale unica d'acquisto anche per le attrezzature militari. La proposta è contenuta nel documento che verrà presentato mercoledì dalla Commissione, che La Stampa ha visionato e che parte da un presupposto inequivocabile: l'Europa dovrà affrontare il più grande aumento della spesa militare dalla Seconda Guerra Mondiale. La comunicazione sottolinea che il persistente sottoinvestimento nel settore della difesa ha portato a un accumulo di lacune e carenze negli inventari militari collettivi, nonché a una ridotta capacità di produzione industriale. A questo va aggiunto il fatto che bisogna affrontare urgentemente la necessità di ricostituire e ampliare le scorte militari per compensare l'assistenza militare in corso all'Ucraina. Nel 2020 i paesi UE hanno speso circa 200 miliardi di euro per la difesa, cifra che nel 2021 è salita a 220 miliardi ed è destinata ad aumentare. Se tutti raggiungessero l'obiettivo fissato dalla NATO del 2% del PIL, la spesa militare aumenterebbe di 60-70 miliardi di euro l'anno. Il problema è che a oggi soltanto l'11% della spesa militare è fatta attraverso investimenti collaborativi, il restante 89% segue logiche puramente nazionali. La UE punta a salire almeno al 35% e Bruxelles suggerisce quindi di lavorare insieme sin dalla pianificazione e dalla ricerca, ma soprattutto istituendo una nuova entità per gestire gli appalti congiunti. La Commissione propone di istituire immediatamente una task force dedicata per coordinare l'esigenza a brevissimo termine, come il rifornimento di munizioni. Pensate, siamo arrivati alla task force per il rifornimento di munizioni, task force che si occuperebbe di far da collettore degli ordini e poi da centro smistamento del materiale. Inoltre il documento avanza l'ipotesi di introdurre un nuovo fondo fuori bilancio basato sui contributi volontari degli stati per finanziare progetti comuni e di introdurre incentivi finanziari, ad esempio l'esenzione dell'IVA, per gli appalti congiunti che coinvolgono almeno tre paesi. Ed eccolo qua, lo stavamo aspettando, il bonus cannone, magari vedremo, al 110%. Visto che ho solamente 3 minuti e mezzo, al volo qualche notizia che arriva dalle prime pagine di oggi. Dalla prima del Manifesto: addio ripartenza, emergenza salari. Si parla del rapporto Oxfam Disiguitalia, il rapporto Oxfam che svela la realtà della crisi e denuncia la nuova questione sociale tra pandemia e guerra, le nuove emergenze, un sistema bloccato, salario, lavoro povero e reddito. Questi sono i lati oscuri della ripartenza 2021. Sulla prima del Manifesto anche la Palestina che saluta Shiren Abu Akleh. Ieri è stato il giorno della commemorazione a Ramallah e Gerusalemme, dove si sono svolti i funerali della giornalista di Al Jazeera uccisa mercoledì a Jenin in un raid israeliano. E mentre il mondo condanna, scrive il Manifesto, Abu Mazen rifiuta l'indagine congiunta con Israele. Si parla anche di Kabul sulla prima del Manifesto, con la legge che permetterà il ritorno a scuola delle ragazze ma con obbligo di burka. Copritevi in cambio dello studio, pronti 7000 ispettori per imporre la legge. Mentre invece il Corriere della Sera sulla prima pagina racconta delle donne che sfilano a Kabul per dire no proprio all'obbligo di burka. Dalla prima del Corriere della Sera anche la richiesta dell'ergastolo ai fratelli bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro, che fu selvaggiamente pestato e ammazzato a Colleferro. Ancora Alpini e donne del PD sulla prima della Stampa di oggi. Dimissioni giuste, scrive Maria Rosa Tomasello. Quali dimissioni? Quelli di Sonia Alvisi, coordinatrice delle donne del PD di Rimini, che si è dimessa, un passo indietro necessario e inevitabile, scrive la Stampa, dopo le sue parole sulle molestie. Ancora. Allora, vediamo dalla prima del Fatto Quotidiano. Beh sì, Tom Cruise, ve l'avevo detto, sta anche sulla prima del Fatto, mentre il Foglio oggi con Salvatore Merlo fa un'intervista che interessante, vale la pena di leggerla, a Urbano Cairo. La libertà è anche ospitare putinisti e macchiette nei talk show, dice Urbano Cairo, editore di La Sette. L'editore di La Sette replica le polemiche sulla propaganda russa in TV e si spiega. E poi, a proposito di propaganda, voi avete dormito fino a tardi, ma mentre voi dormivate il Copasir era al lavoro per scovare anche questa notte infiltrazioni nella RAI. E intanto Fuortes, il presidente della RAI, va al Copasir e riceve il messaggio dei servizi sulla propaganda del Cremlino in televisione. Dal Foglio alla prima del Sole 24 Ore, che poi sarà oggetto dell'attenzione del professor Di Stefano. Italia obiettivo 500.000 nascite, questo è il titolo. Se non verrà invertita la rotta della natalità con misure strutturali, nel 2050 l'Italia si ritroverà con 5 milioni di abitanti in meno. E poi il crollo del mondo del Bitcoin, fuga dal Bitcoin, sfumano 200 miliardi. Sicuramente questa notizia sarà nella cartucciera del prossimo prof che sentiremo tra poco. Dal Messaggero invece una notizia di sport che riguarda gli internazionali di tennis del Foro Italico, con Sinner che va avanti, adesso è amore con il Foro Italico e oggi va ai quarti con Tsitsipas. A proposito di tennis, non vedo l'ora di vedere la docuserie sulla Coppa Davis in Cile nel 76, che forse è già uscita o forse ancora no, mi sono distratto, ma mi interessa moltissimo. E poi Max spacca Juve, il titolo della Gazzetta dello Sport: le scelte di Allegri dividono i tifosi, in società nervi tesi tra Agnelli e Nedved. Direi che con questo è tutto, anche perché il tempo a mia disposizione è certamente finito. Vi dico solo che la verità continua a insistere con il presunto scoop che aveva lanciato ieri, i trucchi per non far vedere l'eccesso di morti under 40, era come dire una ricerca lanciata da Borghi, niente po' di meno che da Borghi, che è stato sbertucciato anche sui social da chi fa quel mestiere lì, ovvero si occupa seriamente di epidemiologia. Ma niente, devo dare la linea a Sara Milanese, perché tra poco, subito dopo il GR, ritorniamo con il giorno dell'Ocusto. Sara Milanese, giammai Diana Santini, che infatti mi guarda e mi dice: ma come, non mi riconosci? Sei rimbambito? Quanti anni sono che ci vediamo in redazione? Hai ragione, Diana, la linea va a te.